Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: andate via, la fanciulla infatti non è morta ma dorme. E lo deridevano, ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò, e questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. Alleluia.
Questa settimana, o Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio. E poi prosegue, è una citazione del Salmo 48: come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. Vedete, il tempio è un luogo circoscritto, è un ambiente riservato, asciutto, con tutte le sue caratteristiche proprie, niente da dire, anzi, sappiamo come ha un valore sacramentale nella storia della salvezza, il segno della presenza, il segno dell'alleanza che è puntualmente confermata. Ebbene, il tuo amore nel tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. Dunque, l'amore che merita la nostra lode travalica rispetto a tutti i confini, a tutti i segni particolarmente definiti, e di cui pure la storia della salvezza valorizza l'importanza, la necessità. Ma la tua lode si estende sino ai confini della terra. Noi siamo sempre condotti ad affacciarci su questo orizzonte che si amplia, che si allarga, che è sempre proiettato in questa dimensione che si allarga e cresce senza misura oltre ogni confine misurabile da parte nostra, quei confini di cui pure abbiamo bisogno per il tempio, nel contesto della storia della salvezza. Questo per ritornare subito alle pagine della parola che leggiamo quest'oggi, per questa settimana avremo a che fare con il libro del profeta Osea, che con alcuni di voi abbiamo letto ultimamente qui negli incontri in parrocchia. Si parte da un richiamo, anche se un estratto minuscolo da quelle prime pagine che descrivono la vicenda drammatica nella quale è coinvolto Osea per questioni di carattere matrimoniale, familiare, che poi diventano per lui il contesto nel quale il Signore lo chiama ad ascoltare una parola che riguarda la storia del suo popolo e la storia della relazione tra il Signore e Israele, in una prospettiva che travalica rispetto ai dati, peraltro così penosamente sofferti, della sua particolare vicenda familiare. Ed ecco, è una prospettiva che si apre qui come un superamento rispetto ad ogni relazione che possa ridursi a vincoli di appropriazione da parte di qualcuno vicendevole, perché non mi chiamerai più mio padrone, ecco, e quel ti farò mia sposa per sempre, quel che segue, espressioni così sconcertanti nella vicenda di Osea, in realtà sono, attraverso quella particolarissima sventura che affligge questo personaggio, il momento nel quale si apre per lui il cammino di una testimonianza profetica che riguarda la relazione d'amore tra il Signore e quel popolo, e siamo già all'interno di un orizzonte immensamente più ampio di quello che riguarda in particolare vissuto domestico, ma quel che riguarda la relazione tra il Signore e l'umanità intera. L'umanità è la storia di ieri, di oggi, di sempre. Farò mia sposa per sempre, farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. E allora tu conoscerai il Signore, ecco, prosegue poi nel libro di Osea la testimonianza del profeta attraverso gli oracoli che in modo un po' così ritagliato un po' a saltelli verranno proclamati mediante la lettura delle pagine che ascolteremo nei giorni che verranno. Ecco, è solo un richiamo al brano evangelico. Siamo sempre alle prese di quelle pagine nel capitolo 8, poi nel capitolo 9, dopo il discorso della montagna, quando Gesù ha preso contatto con quelle situazioni nelle quali si svolge la vita degli esseri umani, con quella particolare attenzione, forse ricordate, all'abitazione, alla casa, perché quel messaggio che Gesù sta rivolgendo a tutti circa il regno dei Vangeli, cioè la rivelazione della paternità di Dio, un messaggio che conferisce a ogni essere umano un titolo di figliolanza, i figli, e d'altronde è Gesù stesso il figlio che mette a disposizione la sua testimonianza diretta, e dunque questa pedagogia mirata a educare gli uomini nella prospettiva di una coscienza filiale immediatamente fa riferimento a un contesto di famiglia, a un contesto di fraternità, ma a un contesto di vita domestica, una casa nel senso non soltanto dell'ambiente fisico, ma dell'ambiente umano, dell'ambiente sociale, dell'ambiente che implica tutte le relazioni della vita, della vita. Allora ecco la casa, Gesù è un passaggio che al capitolo 8 e capitolo 9 abbiamo letto, anche se con qualche scorciatoia nei giorni scorsi, fino a questa pagina dove Gesù è chiamato a entrare in una casa in cui c'è una ragazzina che è appena morta, così nel Vangelo secondo Matteo che leggiamo in queste pagine. Mia figlia è morta, dice quel tale, vieni, e così vanno le cose. Nel del percorso c'è l'incontro con quella donna che da 12 anni soffre per perdita di sangue, questo è un fenomeno serio, grave, 12 anni, poi per niente 12 è un tempo che a modo suo ricapitola lo svolgimento di una vita intera, e poi la perdita di sangue implica una situazione di impurità, secondo la legislazione antica, per cui sono impedite tutte le relazioni. Dove c'è una perdita di sangue, lì c'è una situazione di inabilità ai contatti, perché qualunque relazione trasmette impurità. E questa donna lungo il percorso tocca il mantello di Gesù. E Gesù da parte sua poi entra nella casa di quella fanciulla e tocca la mano di quella ragazzina. Sono gesti molto delicati, delle carezze, e Gesù si volta e dice, ecco, ha compiuto un gesto di per sé illecito, e Gesù gli dice, premura con cui si è avvicinata e hai alle spalle e hai toccato il lembo in maniera molto fuggevole perché nessuno se ne accorgesse, ma Gesù se ne accorge. Ecco, questa ricerca da parte di quella donna per cui non ci sono relazioni possibili, non c'è una famiglia, non c'è una casa, per quanto possa abitare in qualche edificio molto appartato, come è probabile, ma ed ecco il mantello di Gesù. L'immagine che compare qui non casualmente, perché come un'offerta da parte del Signore a una creatura per la quale non c'è dimora in questo mondo, un'offerta a rendersi conto di come le è dato modo di trovare dimora, comunque laddove quel mantello è lo spazio che si allarga, che diventa capiente e per cui non ci sono più confini, laddove c'è un impedimento che determina un limite invalicabile, c'è il mantello di Gesù. C'è il mantello di Gesù e subito dopo Gesù entrerà in quella casa e fa in modo che si allontanino quei tali che stanno piangendo per il lutto. È come se Gesù volesse invadere quella casa, andate via, e questi se ne vanno, e Gesù entra in quella casa e un'ulteriore espansione di quel mantello che è la casa che si amplia senza più confini e ostacoli per tutti coloro che sono senza dimora e per coloro che sembrano prigionieri di un confine che interrompe tutte le relazioni ed è invalicabile, che si chiama morte. Ed ecco, ben oltre questo confine, il mantello di Gesù, la signoria di Gesù, la presenza del Figlio che sta illustrando in maniera diretta, immediata e proprio efficace che il regno dei cieli si è avvicinato. Siamo sinceri.